Question mark. Hands up on my head there in the dark. Lunedì 15 marzo, inizia una nuova settimana, inizia una nuova puntata di Boarding Pass Live, proprio a inaugurare questa settimana, a inaugurare quella che speriamo sia finalmente la primavera, dopo una stagione invernale infinita, che sembra stata veramente infinita. Speriamo che questa primavera, questa stagione tanto agognata, stia veramente per cominciare, che sia anzi arrivata. Buonasera a tutti da Boarding Pass Live, io sono Giuseppe La Sola.
Buonasera.
Questa, quella che avete sentito, la voce di uno dei miei grandiosi compagni di viaggio, senza i quali questa trasmissione non sarebbe la stessa cosa.
Assolutamente, sarebbe molto, ma molto meglio.
L'abbiamo notato allora, settimana scorsa, devo dire.
E allora non perdiamoci in chiacchiere, ve li vado subito a presentare. Okay. E allora, iniziamo con lui, il portabandiera dell'eterosessualità dubbia, instancabile appassionato della lingua francese, grande stimatore della Chiesa cattolica e apostolica. Il suo desiderio infatti è quello di ottenere la cittadinanza del Vaticano. Ha dovuto dire ciao con grande rimpianto alla sua vecchia e cara Fiat Punto grigio vomito, che lo ha lasciato a piedi solamente 110 volte. Lui è Francesco Vecchiaroccia Dawson Terence Petricca.
Applausi. Grande Giuseppe, queste due presentazioni sono sempre più belle. Io non ho parole, passerei oltre, perché a parte che la mia punto grigio vomito funziona ancora benissimo, ecco, ce ne teniamo proprio appunto a fare questa cosa.
Già lo sfascia carrozza.
Ecco, no, funziona ancora benissimo e veramente, anzi, ad avercene di macchine così.
Ma ad avercene di ragazze come lei, la perfetta viaggiatrice. Pensate un po' che lo scorso mese, una volta atterrata a Baden-Baden, ha dichiarato: lo ricordavo diverso l'aeroporto di Parigi, ma dove dà il meglio di sé la piccola Sara e il campo delle feste. Non manca mai infatti all'appuntamento con lo sbocco di fine serata. Dicono di lei le coinquiline: è la coinquilina perfetta quando dorme, e ancora impeccabile quando gira la frittata, direttamente dalla padella al pavimento, passando per il tetto. Lei è Sara Sarita Sarella Cucciolotta Marzo.
Grazie, mi è piaciuto soprattutto questo sbocco che non avviene mai, però grazie, insomma, Giuseppe, sempre tantissima fantasia. E ben ritrovati a questa puntata di Boarding Pass. E questa volta finalmente devo dire che abbiamo con noi Giuseppe, che la settimana scorsa ci aveva lasciato soli.
Esatto, vi ho abbandonato la scorsa settimana, ma adesso iniziamo una nuova trasmissione, una nuova puntata, una nuova settimana, tutti e tre insieme. Questa sera ci andremo in Francia, a Rennes in modo particolare, quindi nella regione della Bretagna. Fra pochissimo vi presenteremo il nostro ospite, ma come al solito potete contattarci, potete chattare con noi inviandoci i vostri contributi come ogni settimana
su diretta@radiofonica.com. E volevo ricordarvi anche che il nostro sito ormai è un social network, quindi se vi connettete sul sito di Radiofonica con il vostro utente registrato potete interagire anche sulla chat del sito di Radiofonica.
Benissimo, noi iniziamo subito con la nostra grande musica selezionata da Francesco Animal Terence Petricca. Questi sono i Placebo, The Bitter End.
Time that I followed you home.
e dopo Edith Piaf in apertura di Boarding Pass Live, i Placebo con The Bitter End, il grande rock selezionato da...
La musica che piace a noi, Giuseppe.
Sì. Esatto, alla grandissima. E allora iniziamo subito presentando il nostro ospite, lui è Philippe, viene ovviamente dalla Francia. Ciao Philippe!
Ciao a tutti!
E allora Philippe, di cosa ti occupi? Cosa fai a Perugia?
Io sono grafico creativo a Perugia, nell'un'azienda di pubblicità.
Bene, molto interessante.
Sembra avere le carte in regola questo ospite oggi, eh?
Per il mondo, per il grande mondo del lavoro.
Naturalmente io ho fatto un colloquio di selezione per scegliere l'ospite come ogni
sempre.
Volta, quindi io scelgo solo ospiti di qualità. Poi quando li scelgo io, cioè sicuro che siano ospiti preparati e sicuramente stasera non mi deluderà Filippo, vero?
Esatto, grazie.
Cioè ci siamo trovati al bar, diciamo.
Sì, ecco, Sara Marto, è stato un altro di quei ragazzi che Sara ha provato a rimorchiare.
Non è vero, tra l'altro c'era anche la sua ragazza, sono stata bravissima.
Hai provato a rimorchiarlo davanti alla sua ragazza.
Non è vero.
Attento alle ragazze italiane, perché qui veramente non se ne esce vivi.
Ma Filippo, comunque... vedi come parlano male di me i miei colleghi, invece di appoggiarmi... Io non capisco, guarda.
Vuoi un appoggio, Sara?
Andiamo avanti. Filippo, la prima domanda che ci viene in mente: come mai sei finito a Perugia? Io so che stavi a Parigi, hai studiato, hai vissuto, hai lavorato a Parigi.
Esatto.
Che salto di qualità, come sei finito a Perugia?
È vero, all'inizio era semplicemente per l'università per stranieri. Ho fatto un corso di lingua e cultura italiana. E dopo questo siamo... stato qui per avere un'esperienza professionale e culturale in Italia.
Quella che stiamo cercando tutti, chiaramente. Sei venuto qui, come diceva Sara prima, insieme alla tua ragazza.
Esatto. Quindi, una francese, una britone anche.
Una bretone pure lei, che doveva essere qui questa sera, però ha avuto un contrattempo.
È a casa ad ascoltarci, immagino.
Penso che sì.
Spero. Più che altro.
Bene. Allora, Filippo, parliamo di Ren questa sera con te.
Bello, facciamo così, ok.
Ren,
come vuoi
e
tu,
la
Giuseppe?
Così, ecco, puntualizziamo. Parliamo di Ren. Questa sera noi non faremo i soliti italiani che parliamo dei mondiali di calcio, di Materazzi. Stasera noi proprio non facciamo. Non accenneremo a testate, a cose, ai mondiali vinti, persi, europei, niente.
Coppe del mondo,
Facciamo le solite cose italianate, per favore.
Anzi, se ne parla ancora di quella famosa testata, in Francia.
No, per niente, abbiamo tutto dimenticato. Siamo pronti per 2010.
Ho capito. Beh, certo, dopo la sculata delle qualificazioni, devo dire, siete pronti. Molto bene, va bene. Allora, inquadriamo subito l'area geografica in cui ci troviamo questa sera. È proprio quella punta estrema della Francia, quella che protende verso le Americhe, diciamo.
Assolutamente sì, quella proprio.
Sì, sì, proprio al nord-ovest, vicino a Normandia.
Terra di cavalieri, la Bretagna, no? Comunque è stato anche un po' lo scenario dei racconti medievali, quelli sul Santo Graal, i cavalieri, i vari Lancillotto, eccetera, eccetera.
Di cui Giuseppe è appassionato, abbiamo scoperto che da bambino amava leggere queste belle storie, il pescatore.
Bello.
Ci stava ammaliando con queste storie, che presto ci racconterà, sono convinto, anche in questa puntata.
Esatto. Tanto per dire una, la Bretagna sarebbe il posto in cui, ecco, cioè sarebbe la regione in cui sarebbe situata proprio la foresta di Mago Merlino, fra le altre cose.
Broselion.
E dove c'è anche il famoso muro di Merlino, no?
Perché dobbiamo ricordare questo piccolo lapsus compiuto da me qualche tempo fa, quando è stato l'anniversario appunto della caduta del muro di Merlino. Muro di Berlino, scusate, dobbiamo stare sempre a rivangare il passato, va bene, andiamo avanti.
Esatto, allora Ren, dovrei dire proprio così, una cittadina di circa 210.000 abitanti, molto ricca da un punto di vista culturale, molti studenti, un'atmosfera internazionale, insomma, sembra proprio una di quelle classiche cittadine a dimensione d'uomo.
Sì,
no?
Quelle che piacciono a noi, Giuseppe, esatto, cittadine sgarzelle.
Esatto, quelle in cui molto attiva, dinamiche a livello culturale, è un po' la capitale della Britannia. tra virgolette.
Ah, perfetto, perfetto. E si trova appunto all'interno di questa regione, la Britannia, che fa, ecco, più di 3 milioni di abitanti, una regione che fino agli anni 70, diciamo, non è stata, ecco, molto sviluppata. Infatti si è parlato di un vero e proprio miracolo economico ed industriale per la Bretagna proprio negli ultimi 30-40 anni, e oggi pensate un po', è la prima regione agricola francese, in modo particolare con per allevamento di maiali, mucche, polli e poi chiaramente anche tutte quelle robe che si mangiano in modo prevalente,
che ci piacciono tanto
che nel nord Europa, tipo burro, formaggio, che cosa? Esatto. Sei un grande consumatore di formaggio, Filippo?
Come tutti i francesi penso che
tu per esempio, Giuseppe, in Francia non potresti proprio vivere neanche un secondo.
Io penso, ecco, morirei dopo 2 giorni in Francia.
Perché sei intollerante ai latticini?
No, perché è scemo.
E lo ucciderebbero anche in Francia, sicuramente.
È così, diciamo che non ho un grandissimo rapporto con i formaggi, o meglio, con alcuni tipi di formaggi, specialmente quelli che piacciono di più ai francesi, no? Perché, sì, come si dice in Francia, più un formaggio puzza, più è buono.
Esatto.
Mi viene in mente, non so,
come i veri uomini, vero Sara?
sì.
Giusto?
Infatti Giuseppe sei proprio un vero uomo.
Hai visto, Giuseppe? Che complimenti stasera,
Stasera ci stiamo rifacendo su tutte le battute che non abbiamo fatto l'anno scorso, la settimana scorsa in tua assenza, insomma, quindi dobbiamo recuperare, va?
Benissimo. La Bretagna poi è una regione estremamente di sinistra. Parlando da un punto di vista politico, proprio ieri si sono tenute le regionali in Francia, c'è stata proprio questa debacle, questa sconfitta dell'attuale, ecco, per presidente Sarkozy, insomma, dell'UMP di Sarkozy, e la Bretagna, la tua regione, è stata una di quelle, come dire, più in cui la sinistra, i socialisti, hanno avuto un risultato più vincente, ecco.
Più vincente,
sì.
Guarda, per dare un esempio, cioè, nella mia città siamo al 50% del Partito Socialista.
Ah, del Partito Socialista, quindi è sempre stato così in passato, oppure?
Beh, storicamente, come l'hai detto, è una regione abbastanza povera.
Sì.
Allora,
qui
c'è anche questa cultura di sinistra, certo, semplicemente.
E poi, ecco, la Bretagna, ecco, ci sono dei sondaggi che sono ecco, si possono trovare sul quotidiano Le Monde, in modo particolare, in cui, ecco, abbiamo letto che circa il 74% degli abitanti della Loira, quindi un'altra regione, vuole veramente unirsi alla Bretagna, perché negli anni 40-50, in cui quando la Francia è stata ripartita, le regioni francesi sono state ripartite, ecco, quelle che erano inizialmente 5 delle, possiamo dire così, province che avrebbero dovuto comporre la Bretagna, ecco, di quelle 5 solamente 4 sono state incluse in quella che è attualmente la regione di cui parliamo questa sera. E dunque c'è un'altra possibile provincia, con la Loira, che vorrebbe appunto unirsi alla Bretagna, esattamente nel suo per un 74% dei cittadini, insomma, questa è un'altra nota. E nel corso degli anni poi la Bretagna ha comunque rivendicato una sorta di minoranza linguistica culturale, no?
Sì, allora, ancora storicamente ci sono 4 lingue in Britannia, per essere preciso,
sì,
che non sono i dialetti, sono proprio delle lingue completamente a parte del francese, che erano vietato dopo la seconda guerra mondiale. Si sono un po' perso, se vuoi, queste lingue, ma c'è ancora adesso, e cominciamo a avere delle scuole che parlano solo questa lingua bretone, che si chiamano i scuole Diwan, che vuol dire che sono specializzati solo su questo.
Cioè, sono scuole in cui si insegna il bretone, oppure,
esatto,
sono scuole in cui il bretone è usato solo il bretone?
Ah, professori, usa solo il bretone.
Ecco, perché specialmente con la presidenza Pompidou, no? Quindi si parla di anni 70 più o meno.
Sì, esatto, ma era
si è cercato
ancora
dire
prima
con
De Gaulle, che ha fatto per unire un po' il paese dopo la seconda guerra mondiale, ha vietato tutte queste lingue regionali per... Mm. unificare ancora più il paese dopo la guerra.
E poi, anche se negli ultimi anni, appunto, la Bretagna, da un punto di vista linguistico, ha avuto, diciamo così, ha cercato una maggiore rivendicazione, un maggior spazio, ecco, per quelle che sono, non solo la lingua, ma anche, ecco, la propria tradizione storica, etnografica, culturale, che a quanto pare, ecco, è piuttosto particolare. Ne parleremo durante il corso della trasmissione. Oggi comunque mi aspetto veramente una grande performance da parte della nostra Sarita Marzo, dall'alto della sua esperienza nel nord della Francia per circa 6 mesi, no? Il tuo
9 mesi.
Ah, no, 9 mesi addirittura. Quindi, ecco, ti aspettiamo veramente molto pronta, molto preparata questa sera.
Certo, sull'Ill sì. Peccato che non ho fatto Erasmus in Bretagna, però insomma posso dare il mio contributo su quella che è la popolazione francese, soprattutto del nord della Francia, il nord, diciamo, estremo al confine col Belgio, va.
Va benissimo, di questo e molto altro, perché ci sarà anche un test, per uno dei nostri temibili test per il nostro ospite. Poi parleremo, ecco, spazieremo un po' su tutto quello che è questo formidabile paese, questa Francia. Ma adesso un altro momento musicale.
Eh sì, ci andiamo a sentire quei geni pazzi sbullonati di Elio e le storie tese. Questa è la storia di John Holmes. Buon ascolto.
Yeah.
ritrovati a Boarding Pass Live a parlare la vostra carissima, amatissima, stimatissima, se non me lo dico sola non me lo dice nessuno in
e
questo programma,
anche modestissima
Sarita. E visto che io sono l'addetta ai contatti interpersonali di Boarding Pass con il resto dei suoi ascoltatori, innumerevoli ascoltatori,
contatti anche fisici di natura sessuale.
No. Ci tenevo a fare un primo giro velocissimo di saluti e a chiedere qualcosa al nostro ospite, una domanda che ci arriva da alcune affermazioni che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Vabbè, innanzitutto salutiamo Mike, Ryan, Matteo, Jessica, Bisan, Mattia, Giuseppe, Anna, Giuliana, Anna, Dina e Rossella che ci ascoltano da Madrid. Scusa, è tua sorella anche una di queste. Io non so come fare.
Comunque, come ogni lunedì abbiamo ascolti internazionali.
Abbiamo tutti. L'ascolto in uno dei nostri fedelissimi ascoltatori, che è Mike.
Oh, Mike.
Che come al solito è molto attivo e ci pone sempre delle domande da porre, da rigirare ai nostri ospiti. E mi chiede a Filippo se capisce questa frase in gallese. Ora io te la leggo. Non lo so, la leggo.
Filippo, sono cazzi tu, amore.
Magari io non la so leggere, però c'è scritto tipo Ido in mind ir. Se vuoi la puoi anche leggere. Isgol Bob did.
Insomma,
dovrebbe essere simile al breton. Se conosce un po' la sua lingua. Dovrebbe capirlo.
Mentre,
si scrive così.
Mentre il nostro ospite sta leggendo l'illeggibile frase che ci è stata inviata.
Hai capito qualcosa?
No, sì. Niente, se non ci spiace.
Mike, sei riuscito a mettere in difficoltà il nostro ospite anche oggi? Missione compiuta.
Grazie tanto, Mike.
Mike fa sempre delle domande abbastanza specifiche.
Precise,
e non sempre i nostri ospiti sono in grado di rispondere. Potremmo mandarlo a chi vuole essere il milionario. Mike.
Esatto. Infatti, Mike, ti invitiamo tutti a partecipare in modo diretto alla nostra trasmissione.
A questo punto chiedo a Mike cosa vuol dire questa frase, perché io non l'ho capito, non l'ha capito neanche il nostro ospite. È il mistero della serata.
Se è una parolaccia, Mike chiaramente lascia aperte, non ce lo dire, perché comunque vabbè.
Va bene, allora ritorniamo sul nostro discorso, sul discorso principale, la Bretagna. La Bretagna a quanto pare è divisa in due aree linguistiche. A ovest abbiamo la Bretagna, quella cosiddetta inferiore, che è chiamata Bretagna tonante per il rumore che fa il bretone, secondo il resto dei francesi. Che rumore fa sto bretone?
Quando mangia i fagioli, questo.
Quando mangia, esatto.
il bretone tonante, il famoso bretone tonante, Filippo. Ce l'abbiamo anche in Italia.
Esatto. Mi sembra essere a casa. Qualche volta in Italia.
Che rumore fa questo bretone, Filippo?
No, è vero che ci sono gli accenti forti, ma adesso è similare un po' dappertutto in Francia. Mm-hmm. Abbiamo anche perso questo, l'accento preciso regionale. Ma è vero che puoi sentire più gli anziani parlare con un accento molto britone, come si dice. Non posso farlo qua adesso, sarebbe ancora più difficile di parlare italiano con l'accento britone, credo.
Ma c'avete qualche suono? Beh, ad esempio gli spagnoli hanno questo, no? Questa.
No.
Avete qualcosa del genere?
No, sì, le R sarebbe un po' come le R, che non posso fare R un po' italiano ora. Uh-huh.
Va bene, magari te lo chiederemo dopo, vediamo se durante uno stacco musicale riuscirai a riprodurlo. Mentre a est la Bretagna, ci troviamo in Bretagna superiore, dove si parla la lingua neolatina del gruppo Doyle. No?
Accidenti.
Quante ne sa Giuseppe? Esatto. Ma quante ne sa?
Lingua che è chiamata Gallo, tra parentesi, esatto. il Gallo. E Terence, chiaramente da grande studioso della
lingua francese, sì.
Può chiaramente istruirci dopo, se vuole, sulla lingua d'Oïle. Francese.
Ma anche no, ma anche no, sulla lingua d'Oïle, sulla lingua doc, sono più preparato.
Ci istruirai, sì. Dopo. Insomma, dunque, Bretagna ha 3 milioni di abitanti, una regione quindi molto ricca, una regione in pieno sviluppo, e abbiamo detto Rennes è la sua capitale, il suo capoluogo, diciamo così.
Esatto.
Da non confondere con un'altra Rennes, con Rennes-le-Château. che si trova invece completamente dall'altra parte della Francia, ovvero nella regione della Lingua d'Oca, no? E adesso abbiamo anche una ecco, c'è anche una leggenda attorno all'altra Ren. Allora, parlaci un po' di Ren, caro Filippo. Abbiamo detto prima spirito internazionale, tanti studenti.
Sì, è vero.
Città vivibile, no?
C'è un'università enorme già, ci sono credo 120.000 studenti, e fa che c'è la metà della gente che ha Ren sono gli studenti. Puoi immaginare anche il casino che può fornire questa gente.
Esatto.
E di più è una città molto centrale, c'è un centro molto attivo, c'è una famosa strada che si chiama la Rue de la Soif, per esempio, che è proprio il luogo dove tutti i giovani...
La strada della sete.
Dal nome sembra promettere bene, insomma, dal nome sembra promettere bene.
Parla da solo questo nome.
E spulciando il web abbiamo trovato alcune esperienze di ragazze che sono proprio state a Rennes per diversi motivi, hanno passato un periodo importante della loro vita a Rennes. E proprio su quella che era la Rue de la Soif, come si chiama, effettivamente Laura di Palermo ha scritto che è piuttosto facile, ecco, incontrare persone che passeggiano per strada. Ecco, passeggiando per le strade di Rennes si è sentita come se stesse, ecco, passeggiando per una strada d'Italia, cioè il paragone è dovuto al fatto che vedeva tantissime persone nello stesso luogo a fare niente, come si fa tradizionalmente in Italia, no? Perdiamo tempo, lo perdono pure i francesi.
Però come lo perdiamo noi?
Però,
con classe!
Non lo perde nessuno, eh?
Cioè, e tanti modi per perdere tempo, c'è poi, mica qui, si schiessa.
E il modo, ecco, il luogo simbolo di questo, quindi questo incontrare la gente, di questo riunirsi tutti in un solo posto senza fare qualcosa in modo particolare, era proprio la Rue de la Soif.
Esatto.
Quella che hai appena nominato tu. Fra le altre, ecco, fra le altre cose che ha scritto Laura, dice che bisogna dire che, ecco, che la vita è tranquilla e confortevole grazie anche all'efficacia dei mezzi di trasporto. Se l'autobus deve passare alle 8:13, passa alle 8:13.
Sì, per questo è vero che è un po' diverso da Perugia.
Infatti il nostro ospite l'ho dovuto puntualmente avvertire: guarda che stiamo per arrivare, siamo italiani. Siamo in ritardo, siamo italiani. E lui ha fatto: sì, lo so, ho accettato ormai le abitudini italiane.
Abbiamo gli appuntamenti col fuso orario, cioè che diciamo alle 4, invece arriviamo.
Beh sì, tra Elce e Portapesa c'è il fuso orario.
vabbè ragazzi. Oscar Wilde diceva che la puntualità è la ladra del tempo, quindi affidiamoci alle parole.
E io su questo me ne vado, perché tu che citi Oscar Wilde è come il Papa che bestemmia, una cosa che non si può sentire proprio. Scusa se te lo dico.
Stasera ve lo butto lì, ve
non
lo cito.
Non si può
così.
Sentire.
Nel ritratto di Dorian Gray, tra parentesi. Ecco, poi Laura scrive anche...
Doveva farsi il figo anche a dire da dove viene. È l'unico libro che hai letto in vita tua.
Oppure l'unico che ho letto di quest'uomo, insomma. Di questo scrittore.
Vede le figure e capisce, lui non legge.
Allora, un altro... ecco, sempre questa Laura scrive che bisogna fare una passeggiata almeno una volta nel parco di Tabor.
Sì, vero, esatto, a vedere, sì, una volta.
Ecco, c'è molto verde all'interno di Rennes e quindi il parco di Tabor sarebbe una delle attrazioni naturali, diciamo così, della città. Un'altra ragazza, Rosanna, invece scrive che vedere la vera Francia non è andare a Parigi, dice.
No? Sono più che d'accordo.
E la Bretagna e il Rennes in modo particolare... sono proprio, ecco, lei le considera la vera Francia, no? Dice, nonostante l'alta percentuale di tempo brutto, tempo un po', no? Perché quanto piove in Bretagna? Tantissimo.
Piove. Non tanto,
Beh, Perugia
leggenda,
è un
un'altra leggenda britone questa.
Sì, comunque Perugia come metro di paragone, insomma, non scherza.
Sì,
quindi.
Beh, anche qui piove parecchio, diciamo, anche qui piove parecchio.
Ma io volevo sapere una cosa, queste ragazze di cui citi Laura, Rossana e così via, sono amiche tue, Giuseppe?
No. sono fonti che abbiamo trovato spulciando il web. E poi ecco, la stessa Rosanna dice che addirittura ecco, riferendosi al tempo, ha trovato addirittura un certo fascino, no? Mm-hmm. E si rende conto solamente grazie a questo tempo così malinconico, da dove quei grandi scrittori della letteratura francese potevano trovare ispirazione a questo punto.
Certo, ma ti dirò di più, in queste regioni così spesso e volentieri definite come cupe, che poi cupe alla fine non sono, però spesso la popolazione, per esempio in Galizia, che è comunque una delle regioni più piovose d'Europa, se non sbaglio forse la regione addirittura più piovosa d'Europa, la gente avverte una sorta di, loro la chiamano morrigna, cioè nostalgia del cielo cupo, del cielo nuvoloso, che è proprio tipico della loro terra. Spesso in queste regioni la gente è proprio... ha un rapporto diretto, un rapporto proprio molto forte tra loro, cioè un rapporto forte tra loro e il maltempo. Cioè, sembra strano, per noi sembra strano, perché insomma, da popolo mediterraneo, abituati al sole, se non c'è il sole un giorno noi scleriamo spesso. Cioè, per loro è spesso molto 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 più profondo questa relazione, questa connessione che hanno con il cielo nuvoloso. In Galizia hanno una connessione proprio con il cielo nuvoloso. Sì. È molto strano. Non so se è la stessa cosa anche in Bretagna.
Sì, no, certo, vero. Cioè, c'è l'oceano che è tutto vicino, è vero che il cielo può cambiare un'ora sull'altra.
Certo.
Io ricordo che in Francia, quando ho fatto l'Erasmus, l'ho fatto anche io al nord della Francia, a Lille, e lì anche lì il tempo non scherzava, nel senso che anche lì faceva schifo, cioè pioveva spessissimo. E i francesi, i Lillois per l'esattezza, si vantavano, dicevano le soleil n'est pas dans le ciel mais dans le cœur. Il sole non è nel cielo ma ce l'abbiamo nel cuore. Quindi questa è una frase ed è vero, perché anzi io li invidio, perché riescono a mantenersi allegri e tranquilli anche nonostante il brutto tempo. Invece io appena mi alzo, vedo il tempo grigio, già mi rimetto nel letto.
Ma
quindi...
tu sei delusa lento.
E io sono delusa lento, sono delusa lento, non faccio testo.
Va benissimo, sono le 23:09. Voglio ricordarvi la nostra fantastica, fantasmagorica, micidiale radio.
Favolosa.
E aggiungete tutti,
spaccachiuli.
Gli aggettivi che volete. La nostra grandissima radiofonica.com sta cercando chiaramente degli stagisti, no? Per partecipare per l'organizzazione delle proprie attività. Dunque tutti coloro che fossero interessati chiaramente possono rivolgersi alla nostra redazione, ai nostri contatti, oppure possono direttamente venire alla sede centrale dell'Adisu, dove è dislocata la nostra redazione, in via Benedetta 14. Voglio ricordarvi che dal 26 al 28 maggio, ecco, forse un po' prestino, ma noi ecco, ci stiamo già lavorando, a Perugia si terrà il FRU, il Festival delle Radio Universitarie, è la rassegna dedicata proprio alle radio universitarie, ma anche sì, ecco, alla creatività studentesca più importante, ecco, del nostro paese. Quindi verrà quest'anno Perugia ha vinto, ecco, Radiofonica ha vinto il ballottaggio finale contro Cosenza, e noi organizzeremo appunto dal 26 al 28. Un saluto a tutti gli amici di Cosenza che ospiteremo qui ecco, durante i giorni del FLU. Ma adesso continuiamo con un gruppo che c'è parecchio caro, no?
Sì, questi sono i grandissimi, gli immensi Foo Fighters, A Cold Day in the Sun. You Erano i Foo Fighters, come sempre su www.radiofonica.com. Noi siamo quelli di Boarding Pass, ormai ci conoscete bene. Questa sera siamo in Francia, più precisamente in Bretagna, in compagnia del nostro simpatico ospite Philippe. Come abbiamo detto, non stiamo parlando di mondiali di calcio, di Zidane, di Materazzi, ma stiamo parlando invece...
Appena abbiamo iniziato la puntata, addirittura prima nella macchina che
adesso,
si cita questo episodio.
Per adesso no, ce lo lasciamo alla fine.
Mi pareva strano.
Parliamo molto più semplicemente della sua terra, in particolare dei festival musicali, ecco. Dici un po' quali sono quelli più importanti, cosa consigli?
Durante l'estate ci sono tanti festival di musica, c'è un po' di tutto. Già è la capitale del reggae in Francia, ci sono festival precisamente su questo tipo di musica. E poi più importante a Rennes sarebbe il Transmusical, che è un po' un festival alternativo, fa crescere nuovi gruppi, fa conoscere nuovi gruppi, tanto rock che electro, c'è un po' di tutto, e ogni volta c'è una star che arriva, per esempio in 2001 o 2002 c'era i Beastie Boys che sono passati. E ci sono tanti altri, per esempio c'è anche le Vieille Charrue che si trova a Carré, che è una città al centro della Britannia, che sembra un piccolo Woodstock. C'è tipo 1 milione di persone che passano durante 5 giorni di festival.
Ah, quindi col campeggio.
Sì, esatto, fuori, sì sì. Un po' come Woodstock o l'isola di Wight.
Sì, abbiamo presente. Sì. Sono molti in Europa questi.
Se avete l'opportunità a fare, veramente, una bella cosa. Ci sono tanti altri, durante l'estate c'è anche Astropolis, più legato all'elettro, che si trova a Brest, proprio alla punta ovest della Britannia. Già non è male così.
Insomma, ci sono delle cose da fare. Sì, questi sì. Che ovviamente stiamo parlando di tutti i festival che avvengono in estate, immagino, giusto?
Esatto, perché come l'avete detto è vero che piove. È più difficile già. E voglio anche parlare di un altro che è più specifico alla cultura celtica, che abbiamo, che si chiama il Festival Interceltic, semplicemente. Che è il punto d'incontro di tutti i popoli celtici del mondo, soprattutto l'Irlanda.
Sì, perché diciamo c'è una sorta di filone grosso che unisce l'Irlanda alla Cornovaglia, alla Bretagna, alla Galizia, al nord della Spagna, l'Asturia anche in un certo senso, e unisce questi popoli del nord con una comune radice celtica, no?
Esatto,
che immagino è molto forte anche da voi.
C'è una storia comune tra queste regioni, ci sono qualche volta la lingua o la cultura semplicemente, di trovarci incontro della musica, che è musica celtica, che piace o non piace, ma è
sì, sì, io l'ho ascoltata i primi 10 minuti, è molto bella, molto interessante. Dopo
non fa un'altra cosa.
dopo, insomma, è meglio passare ad altro, ma comunque è molto molto, posso assicurare che è molto molto bella.
Certo. Giusto, no?
Esatto, allora ci troviamo a Rennes, ma è dunque nella regione della Bretagna, estremo nord della Francia, ma è importante non confondere Rennes con un'altra, con un'altra città che si chiama proprio nello stesso modo, Rennes-le-Château, quindi Rennes il castello sarebbe, no?
Bravo Giuseppe, vedi, anche facciamo progressi in francese.
In francese.
La soddisfazione che ci dà il nostro
l'italiano
piccolo.
Quando?
Beh, sorvoliamo. Allora, perché citiamo Rennes-le-Château? Non c'entra niente, diciamo subito, con la Bretagna, con il suo capoluogo Rennes. Però è a Rennes-le-Château, che si trova appunto nella regione della Linguadoca, quindi tanto per estremo sud della Francia, nella costa, come si chiama la costa, quella
azzurra.
Beh, forse non è proprio costa, comunque la regione di Montpellier, tanto per dirne una. Ecco, è legata una leggenda attorno a Rennes-le-Château. Cosa è successo? Infatti nel 1917 è morto un prete, l'abbé Saunier, l'abate Saunier. Attorno alla figura di questo abate, ecco, circolano diverse leggende. Una su tutte è quella di un tesoro, il ritrovamento di un tesoro. Infatti Saunier era l'abate della chiesa di Santa Maria Maddalena, di questo paesino Rennes-le-Château, che comunque fa solamente 111 abitanti. Dunque, la chiesa è stata ristrutturata tra il 1887 e il 1897. A quanto pare durante i lavori sono stati ritrovati, diciamo così, quello che è stato, che è passato alla storia come un tesoro, la cui identità però è rimasta sempre nascosta, e sulla cui natura sono stati creati dei racconti da parte di alcuni giornalisti, da parte di alcuni da parte di alcuni scrittori, che poi si sono rivelati infondati. Cosa è successo a Saunier? Il nucleo della leggenda appunto è stato questo tesoro. Alcuni dicevano si trattasse di alcune pergamene, oppure un sepolcro di un antico re. Cosa è successo? Che alla fine, ecco, probabilmente sto tesoro non è mai esistito. Ma perché si è pensato a un tesoro? Perché subito dopo i lavori di ristrutturazione della chiesa, questo nostro carissimo abate di Saunier iniziò a spendere, a spandere. Si fece una villa, si fece un giardino con una spettacolare balconata panoramica.
Hai capito, l'abate?
Una torre biblioteca, una serra per gli animali esotici. Qui poi sono venute fuori tante leggende. E ancora oggi, ecco, non si sa effettivamente quale sia la reale natura di questo tesoro. Beh,
adesso Filippo, chiediamo a te qual è la reale natura di questo tesoro.
Grazie per chiedere questo.
Ovviamente stiamo scherzando, ma comunque.
Rennes-le-Château è diventato proprio una meta turistica molto importante, proprio perché tutti i cercatori di tesoro, tutti i presunti Indiana Jones, tutti coloro che sono interessati in misteri e cose che non si sanno mai.
Sì.
Si recano proprio in questa cittadina, ripetiamo, che non è da confondere con la Rennes, il capoluogo della Bretagna. Questa era una piccola nota che volevamo aggiungere alla nostra trasmissione. Benissimo, allora, Bretagna, abbiamo detto Rennes, città molto culturale, città piena di studenti, città molto importante. Mont-Saint-Michel.
Ah, Mont-Saint-Michel.
Mont-Saint-Michel, che specifichiamo non si trova in Bretagna, vero?
C'è tutto un problema, vero?
Una
disputa. Il geografico si ritrova in Normandia.
Sì.
Ma storicamente possiamo pensare che era
nella tua regione.
Della mia regione all'inizio.
Ecco, tanto per intenderci, Mont-Saint-Michel, per chi non lo conoscesse, è quella. Cos'è?
Tipo un'isola vicino del. Che si trova tipo a 1 chilometro del continente, mm-hmm. è accessibile durante tipo 6 o 8 ore. E poi c'è l'oceano che viene
a seconda delle maree.
Strada.
Bene, tanto per dirla breve, insomma, è una comunque delle mete turistiche principali della Francia.
Esatto, sì, è più importante.
È stata, originariamente apparteneva alla Bretagna, poi comunque è passata ai Normanni più o meno fra il decimo secolo, il decimo undicesimo secolo, poi è passata ai Bretoni, anche se oggi anche molte guide turistiche, ad esempio Mont Saint-Michel è associato alla Bretagna. Quindi ecco, Mont Saint-Michel in nella Bretagna poi si troverebbe, oltre alla foresta di Mago Merlino, si troverebbe anche, è ambientato in Bretagna anche Asterix, per dire, certo. Quel fumetto, no?
Certo, esatto. Così almeno tutti sanno dove più o meno la Bretagna.
è vero. Filippo, un'altra domanda: com'è il bretone tipico? Che persona è?
Guarda lì.
ti guardo, allora, occhi azzurri, alto, beh.
Sì, esatto.
Sono tutti come te.
Idea. Ti piace?
Attento, piace? Perché noi abbiamo un po' di dubbi sulla tendenza sessuale di Giuseppe, quindi ancora non è specificata. Julie, speriamo che non ci provi Giuseppe stasera, che decida per l'altra sponda definitivamente. Ancora in dubbio per il momento.
Allora, come sono questi bretoni?
Sì. Diciamo che sono grandi, occhi azzurri, capelli biondi. Sembrano, è vero che
sono svedesi.
Sì, è vero, c'era un po' di questo. È vero che, per esempio, il popolo celtico è arrivato della Germania all'origine. Allora, possiamo pensare che siamo vicini più ai tedeschi che ai francesi, fisicamente almeno.
Certo. E noi adesso però ci prendiamo un altro piccolo stacchetto di musicale e facciamo un salto indietro nel tempo. Era il 1969, loro erano i Doors, questa è Roadhouse Blues. We'll be right back.
23 e 27, questi erano i grandissimi Doors che ci sono stati anticipati da Francesco, Terence, Vecchia Roccia, Dawson, Petricca. E allora, come non possiamo, come non potremmo parlare del cibo quando si va in un paese? Chiaramente, ecco, prima abbiamo anticipato un po' i formaggi, però come non parlare effettivamente di quello che mangiano questi bretoni? Prima abbiamo detto qualcosa, però adesso caliamoci in una delle nostre rubriche principali qui di Boarding Pass, ovvero A Tavola con Terence.
È cambiato il nome della rubrica?
E io non ne sapevo niente, tra l'altro. Stiamo impazzendo, stiamo perdendo la testa in questo programma. Basta. Edizione, raccolta di firme per cacciare Giuseppe Lapaglia da questa postazione di comando. Totalmente ingiustificata proprio.
Ecco, diciamo anche perché a tavola con Terence, perché sì, lui, diciamo, ecco, è quel classico mangione che si siede a tavola a mezzogiorno e si alza alle 5.
E che
come dobbiamo, se fosse ogni giorno un pranzo di matrimonio. Ecco, a tavola
e due cose ci abbiamo in Italia: e il tempo buono, che neanche più tanto, e la tavola, e nemmeno vogliamo stare a tavola. Giuseppe, dai, su.
Vabbè. No,
ci sta.
No, comunque sono mi trovi perfettamente d'accordo, questo sì. Allora, caro ospite, cosa mangiano i bretoni?
Già possiamo iniziare semplicemente per dire che i crepes sono della mia regione.
Ah, le famose crepes.
Esatto. Buone.
Tutti
buone.
Ci chiedevamo da quale regione della Francia venissero le crepe. Nessuno sapeva che venivano dalla Bretagna. E adesso Giuseppe ci sta per dare la ricetta. Prendete carta e penna.
Se volete me le mangio, però.
Ovviamente no, sì, non daremo nessuna ricetta, perché la potete trovare facilmente su internet.
Esatto, sì, sarà più facile così.
Caro Filippo, no. Allora poi che mangiano questi preti?
È vero che siamo vicino all'oceano, i pesci, tutti i frutti di mare, le ostriche, la capesante, si dice così.
Le capesante, buonissime!
Capesante, sì. Questo è un che si fa, il tipico della mia regione. Uh-huh. Poi ci sono i dolci che hanno i nomi britone, che si chiama per esempio Cunyaman.
Che significa
dolce al burro.
No. Ah, dolce al burro.
Sì, per sottolineare che tutte le specialità bretone sono a base di burro al 50%.
Ah, leggeri, dei dolci proprio così, adatti proprio, sì, per chi è a dieta.
È un burro salato, devo anche sottolineare questo.
Ah, quindi proprio bam.
Sì, ancora. E poi ci sono tutte anche i prosciutti, abbiamo una produzione di maiale enorme, abbiamo tanti prosciutti, salsicce, eccetera. Comunque si mangia bene in Italia.
Si mangia bene, è bello massiccio, a
esatto,
quanto pare, no?
Come piace a noi.
Bello.
Ci sediamo in quella, mi immagino, una classica osteria bretone, no? Dove mangi di tutto.
Sì.
Burro, formaggio, carne, arrosto.
Ti giuro mi piace, sì, mi sta venendo voglia di andare.
Non può andare. Va benissimo. Allora, è venuto un momento che i nostri ospiti temono tantissimo, no? Noi, ecco, in questo nostro nuovo orario di diretta, dalle 22.30 fino a mezzanotte, abbiamo leggermente spostato questo momento verso la fine della trasmissione, ed è il test che ogni nostro ospite deve superare. E allora, caro il mio Filippo, sono 5 domande molto facili sull'Italia, chiaramente non te le facciamo sulla Francia, perché te le facciamo sull'Italia. Ogni nostro ospite deve superare il test.
Altrimenti non ti riaccompagniamo a casa, devi tornare in pellegrinaggio da Ponte San Giovanni a piedi.
Senti, perché questa sera ci siamo veramente sbizzarriti nelle domande. Partiamo alla prima. E allora, Brindisi in italiano significa Brindisi, no? Quello che si fa con vino, sì, con un po' di alcol. Ma è il nome anche di un'altra cosa. Che cosa?
Una città.
Brindisi, una città, bene, molto
una
bene.
Una città pugliese.
Una città pugliese, tra l'altro. Molto bene. Allora, si parlava. Allora, in quale regione. Domanda numero 2. In quale regione italiana è possibile trovare il dolce che si chiama pastiera? Vediamo quanto ne sai di dolci, di cibo italiano. La pastiera. È una regione. Non è l'Umbria, ecco, non è l'Umbria.
Volevo dire Sicilia, ma
è un dolce tipico pasquale, che in questa regione ecco, si cuce, è immancabile a Pasqua.
Come si chiama?
Si chiama pastiera. Pastiera.
Una regione del sud.
È una regione del sud.
Io non posso parlare. Allora, sto cercando diamo... di suggerire, però.
Sono dispiaciuto di questa regione.
Allora, ti diamo tre possibilità. Puoi scegliere fra Campania, ancora una volta la Puglia oppure la Calabria. Quale fra queste regioni?
Compagnia.
La Campania, va bene, la Campania, esatto, brava, la Campania, 2 su 2, bravissimo. Per 8 persone vi do anche gli ingredienti.
Ecco, la ricetta delle crepe, perché no? Invece la ricetta della pastiera, sì.
300 grammi di farina, 150 grammi di burro, 150 di zucchero, 3 tuorli, sale, e ancora poi per ripieno, 500 grammi di ricotta, 250 di grano tenero tenuto a bagno per 2 giorni.
Buono.
Mezzo litro di latte fresco, 200 grammi di zucchero, 100 grammi di arancia e cedro canditi, 30 grammi di acqua di fiori d'arancio.
Oh. Wow, meglio della Clerici, ragazzi.
Non mi mancano le tette, però, della Clerici. 6 uova, 2 limoni, cannella in polvere e sale. Insomma, è una specie di torta alla ricotta.
Scusa, ho avuto un flash brutto tu con le tette della Clerici. Cioè, ho avuto un incubo, guarda.
Un ictus,
ti giuro, chiudiamo qua la serata perché non riesco ad andare avanti. Ho avuto proprio un attimo un flash.
E vi racconto anche la leggenda che, ecco, che ruota intorno alla pastiera. Si racconta che sulle spiagge di Napoli, con le mogli dei pescatori, lasciarono nella notte delle ceste con ricotta, frutta candita, grano, uova e fiori d'arancio come offerte per il mare, affinché questo lasciasse tornare i mariti sani e salvi a terra con una rete colma di pesci. Al mattino, ritornati in spiaggia per accogliere i loro consorti, notarono che durante la notte i flutti avevano mischiato gli ingredienti ed insieme agli uomini di ritorno nelle loro ceste c'era una torta che era appunto la pastiera.
Ah, quindi un dolce che viene dal mare, fatto dal mare.
Fatto dal mare.
Che bello.
E allora, altra domanda: quale di questi cognomi è il più diffuso in Italia? Tra Rossi, Fiorucci o Di Natale? Quale fra questi tre cognomi?
Rossi.
Bravissimo il nostro. Abbiamo gli ospiti preparatissimi. Ancora, altra quarta domanda, quarta per ultima: con quale città francese è gemellata Perugia?
Dai le tre possibilità.
Non è Rennes, allora.
Sicuro non è.
Abbiamo Marsiglia, Tours oppure l'ultima, come si pronuncia?
Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence.
Bene, bene, giusto, risposta giusta. I nostri ospiti veramente
sono migliori, per
sono solo ospiti migliori a buon in fase. Allora, ultima domanda, se passi questa hai vinto, altrimenti no, mi dispiace. Allora, se atterro a Malpensa, in quale città italiana atterro? Di quale città italiana parlo? Se atterro all'aeroporto di Malpensa, pensaci bene. Allora abbiamo Roma, Bari o Milano? Roma, Bari o Milano? Se
Milano, dici c'ero.
Ma il nostro ospite veramente è preparatissimo.
L'aiuto del pubblico dice Milano.
Va benissimo, era questa Milano. 5 su 5, molto bene Filippo, molto
promosso,
molto bene.
Hai vinto un passaggio a Perugia.
Ah, d'accordo.
Oppure in alternativa una cena al lume di candela con Giuseppe o o Sara. Scegli.
Non hai...
sta per dire me.
Sta per dire, conta che Giuseppe ha un debole per i bretoni, già l'abbiamo visto. Ti ha chiesto l'avevamo visto prima.
Sì, mi hai aiutato per le domande.
Com'è il bretone, quindi occhio. Io
Filippo, il discorso è caduto sull'Italia, dunque perché non facciamo un po' un paragone fra Italia e Francia? Vediamo cosa è meglio da una parte e cosa è meglio dall'altra.
Materazzi, sì, mi sfogo, Materazzi.
Allora, partiamo ad esempio dalla cibo.
Da Materazzi, partiamo da Materazzi.
Dove si mangia meglio, in Italia o in Francia? Pensaci bene, poi ti diremo anche sulla qualità della vita.
Cos'è più veloce, penso che sarebbe in Italia.
In Italia, ok. Italia 1, Francia 0. Allora, qualità della vita invece? Dove si vive meglio?
Direi in Francia.
In Francia, sì, tutto è molto più puntuale, molto più organizzato magari,
sì,
no?
C'è questo, ci sono anche tante a livello pubblico, aiutano molto più.
A livello sociale, l'assistenza sociale è molto più, diciamo, accurata in Francia.
Esatto.
E ancora continuiamo per quanto riguarda la bellezza invece di un, dei paesi.
Ah, bellezza del paese?
Bellezza del paese.
Non delle ragazze, sì. Del paese.
Paese, sicuramente Italia.
Poi in teoria qua dopo parliamo anche di gnocca. Allora,
non poteva mancare l'argomento.
Anche se il nostro ospite c'ha un po' le mani legate.
Ma non ma parliamo, in più ti ho detto parliamo, mica ho detto...
Vabbè, così, riuscirono a far cadere una coppia stasera, va bene. No. Allora, quindi siamo 2-1 per l'Italia. Possibilità di trovare lavoro.
In Francia,
quindi il pareggio è francese. Allora, ultima domanda. Allora, conoscenza invece delle lingue straniere.
Penso che siamo uguali.
Siamo inguagliati, no?
Siamo inguagliati tutti e due.
Siamo male tutti e due, diciamo, uguali in questo senso.
E va bene, allora facciamo così, concludiamo con un pareggio, 2-2.
Benissimo, allora.
Beh, l'ultima domanda ce l'ho pure io, scusate, la devo fare, cioè ce l'ho qui da prima, ecco. Possibilità di rimorchio. Cos'è rimorchio?
Draghier.
Rimorchio è di praticamente di conquistare ragazze.
De draguer in figlie.
Ecco, vedi? Dai.
Vedi come
sarebbe
conosco.
Più facile o in italiano o in francese.
Esatto, più facile in Italia o in Francia?
In Francia. Perché non c'è la mamma 10 metri dietro.
Ma lo vedi che ogni ospite che viene qui, guardate, io sto facendo un'indagine ormai quest'anno, no? E ogni ospite, diciamo, internazionale che viene, ogni ragazzo francese, spagnolo, sì. Sia esso inglese, tedesco, mi dico sempre la stessa domanda. Qua. Quando la possibilità di rimorchio, delle possibilità di... Loro dice, in Italia è difficilissimo. Sara,
ce la tiriamo, ragazzi.
Ma la smettete?
Noi siamo fuori dai parametri europei.
Ma poi siete fuori di testa, non dai parametri europei. Perché te lo dico io, voi non avete perso la testa. Comunque, vabbè, questa parentesi era un po' goliardica, diciamo.
E allora, se questa nostra parentesi si è conclusa con un 2-2, voglio ricordare che ieri invece i francesi ci hanno asfaltato.
Sì,
nella
io ho visto la partita e posso assicurare che al rugby ci hanno asfaltato.
Ieri c'è stato una Francia-Italia.
A giocare dalla faccia di Filippo non segue il rugby.
No, comunque. Per niente, no. Non siamo di una regione del rugby.
Questa è una comunicazione che diamo. Vabbè, comunque sì. Ieri si è tenuta Francia-Italia, partita valida per la terza giornata del Sei Nazioni, che la competizione insomma rugbistica più importante d'Europa, beh, a cui partecipano appunto oltre Italia e Francia anche Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Ci hanno asfaltato, ci hanno battuto 46-20. Vabbè, non siamo ancora molto ferrati in questo sport. Va benissimo, 23:40, prendiamoci un'altra pausa musicale. Questi sono i The Hives, Walk Idiot Walk.
23:44 in diretta dall'officina di Ponte San Giovanni, Boarding Pass. E continuiamo questa bellissima puntata sulla Bretagna e diamo un po', andiamo un po' a vedere quello che ci scrivono da Messenger, da, diciamo, i nostri ospiti, i nostri, scusate, ascoltatori da casa. Allora, voglio svelarvi questo mistero di questa frase in gallese che prima il nostro ospite non è riuscito a tradurre. La frase era, adesso ci riprovo a leggerla, Ido im mind ir is gol bob dit. Sì. Voi che vi siete domandati tutti da casa cosa volesse dire questa frase così misteriosa, ebbene sì, il significato di questa frase è vado a scuola tutti i giorni.
Ah, ecco. Ah, bello.
Beh, si poteva intuire, devo dire, dai, sì, le parole erano simili. Poi è una frase che può trovarsi utile, insomma, se si va.
Si va a scuola. Sì.
E niente, andiamo avanti, facciamo magari un saluto agli ultimi ascoltatori che si sono connessi anche se tardi, ma ci ascoltano. Salutiamo Gabriele, salutiamo Simona che ci ascolta da Siviglia, sì. Michele Maraglino, Leo che dice che la pastiera è anche calabrese, si fa anche in Calabria, ci tiene a precisare che si fa anche in Calabria e non solo in Campania, a Napoli. Io direi che più tardi si può fare un altro giro di saluti, però per il momento passo la palla ai miei carissimi colleghi.
Ma sì, passaci questa palla, anche perché avveniamo a una delle rubriche ormai, che sono insieme a quella culinaria, sono ormai un must del nostro programma di qui a Boarding Pass, ed è quella delle notizie un po', diciamo, curiose, a volte anche divertenti, a volte appassionanti o a volte semplicemente
delle cazzate,
diciamo, che di volta in volta ci divertiamo a trovare sul web. Ecco, la prima notizia di questa sera riguarda un argomento che in un certo qual modo unisce i nostri due paesi, Philippe, Italia e Francia, quello del vino. Infatti, o meglio, per meglio dire, dell'alcol. Infatti, da uno studio ovviamente americano, gli americani si occupano...
Studiano
tantissimo. Ecco, risulta che chi consuma quantità lievi o moderate di alcol in vecchiaia, cioè da vecchio, riduce il rischio di Alzheimer o di altre forme di declino cognitivo. Ecco, secondo il rapporto pubblicato, infatti, dall'American Journal of Geriatric Psychiatry, una cosa del genere, insomma, delle persone sopra i 60 anni, ecco, che consumano una settimana tra 1 e 28 bicchieri di vino o di birra o di superalcolici in generale, si riduce del 25% il rischio di contrarre, ecco, delle forme di demenza senile. Ecco, che dire, bevete, insomma. non mi viene nient'altro a dire se non bevete, con moderazione, però certo, bevete. Altra notizia che ci è arrivata al mondo è quella di un telefono cellulare che sta spopolando, pensate un po', non in America, non in Italia, non in Francia, non in Spagna, ma bensì in Tunisia, spopola l'Islamic Phone. Ecco, infatti
Islamic
sì,
Phone.
Esattamente, la LG, infatti, commercializza in Tunisia l'Islamic Phone, il telefono con delle applicazioni per favorire la pratica religiosa quotidiana. Sul cellulare sono disponibili, infatti, tra l'altro, il Corano, con musica, immagini e testo che scorre, e l'annuncio delle ore della preghiera e una bussola elettronica che indica costantemente la direzione della Mecca. Ecco, il telefono è acquistabile per circa 140 euro e ovviamente il lancio di questo particolarissimo modello coincide con il Ramadan. Quindi, insomma, per, non so, i nostri amici all'ascolto di fede islamica, che dire, potrebbe anche non so, essere utile, non so come, ma potrebbe benissimo essere un oggetto... Perché no, anche utile.
Esatto, per mantenersi sempre in contatto con Allah. Ma
sì, per parlare, insomma, sì, lo so.
Sì, infatti, ecco. Per curare la fede. Allora, siamo in Francia. La Francia, sapevi, caro Filippo, mi rivolgo anche ai nostri ascoltatori, che la Francia è il paese al mondo, queste sono le statistiche dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, è il paese che riceve ogni anno più arrivi turistici, è il paese con più turismo al mondo. Certo. I dati sono aggiornati al 2008.
E ecco, la musica di uomini e donne ci sta proprio.
Accogliamo la Francia con questa musica, no? E allora, la Francia nel 2008 ha ricevuto ben 79 milioni, 3, ecco, di...
Certo.
Di visitatori da tutto il mondo. Al secondo posto gli Stati Uniti, al terzo posto la Spagna, seguito poi da Cina e la nostra Italia solamente, diciamo così, al quinto posto. Quindi questa è un'altra piccola notizia che diamo. Ma parliamo un po' di politica, no? Ieri si sono tenute in Francia le regionali che hanno dato un verdetto, forse per certi aspetti sorprendente. O forse no, ecco, c'è stata ovviamente una netta vittoria della sinistra, quindi
esatto.
L'altra parte rispetto al partito del presidente Sarkozy. Allora, spieghiamo un po' cosa è successo, Filippo, come mai questo risultato?
Cioè, è semplicemente il popolo che si alza contro il potere e la politica di Sarkozy, che non aiuta per niente il popolo francese. E penso che possiamo vedere questo spero vedere questo a 2012 e vedere la sinistra vincere anche le presidenziali.
Anche le presidenziali. Pensando un po', la sinistra ha ottenuto a livello nazionale il 30% contro il 26,7% del partito presidenziale, che è appunto l'UMP. In Bretagna addirittura, quindi la tua regione, la regione di cui abbiamo parlato questa sera, la differenza sta ancora più netta, si parla di un 37.1 contro un 23.7. Insomma, parlando anche prima della trasmissione, quello che noi rimproveriamo magari alla destra italiana, in modo particolare a Berlusconi, voi ecco fate lo stesso con Sarkozy, no? Quindi il fatto che magari, come dire... Ci sia un certo clientelismo, oppure si stia lì per farsi un po' gli affari propri, che comunque, voglio dire, è caratteristica tipica della politica da sempre, ma sembra negli ultimi anni in Italia una tendenza un po' più accentuata con questo nano onnipotente.
ci sente, è stato dappertutto, silenzio.
Voi rimproverate a Sarkozy più o meno le stesse cose,
sì,
vero?
Sì, esatto.
Un altro nano, tra l'altro,
al suo livello di nano,
sia di statura che...
No, vero che abbiamo anche questa politica di star che si incontrano tra i grandi del paese, c'è questo microcosmo tra politici e imprenditori privati che girano tra loro il paese, cioè fanno come una piccola mafia semplicemente.
Esatto. A proposito di questo, un'altra domanda: come sono visti gli italiani in Francia? Sai, per molto tempo la Francia è stata una delle mete principali dell'emigrazione italiana. Come sono visti oggi, ecco, dopo che vi abbiamo invaso il paese per un po' di anni?
Certo, ma sì, parliamo, se restiamo un po' sulla politica,
parliamo in generale.
Sì, posso giusto fare una parentesi
sulla
politica. Penso che i francesi hanno un po' paura che gli italiani servono di questo esempio, controesempio della politica interna all'Italia, con Berlusconi, che non è un esempio per niente. Abbiamo un po' paura che cresce questo ambiente un po' radicale di destra, e quando vediamo un po' il paesaggio italiano abbiamo paura di avere questo nel nostro paese.
Penso una paura diffusa in Europa.
Anche noi abbiamo paura di averlo nel nostro paese, in effetti.
No, ce l'abbiamo.
Ecco il punto: questo, noi chiaramente cerchiamo di essere più obiettivi possibili, però siamo comunque piuttosto critici sia da una parte che dall'altra. Però effettivamente alcuni aspetti degli ultimi anni, insomma, di questi governi, di questi governi Berlusconi, insomma. Beh, faccio riferimento anche a quello, insomma, del 2001, insomma, sono stati un po', come dire, discutibili. Comunque ci sarebbe da parlare un bel po' sia da una parte che dall'altra, no?
Certo, ma dovete fare un video ogni giorno, vabbè.
Vabbè, allora vi voglio ricordare che il sondaggio Boarding Pass ha lanciato sul sito di radiofonica.com, ovvero in quale dove passereste la vostra vacanza ideale: una città d'arte, la capitale di uno stato, un'isola caraibica o una città araba. Iscrivetevi al nostro sito, votate, ecco, troverete sondaggi di altro tipo, troverete chiaramente sul cinema, ancora sui viaggi, sulle serie televisive, insomma troverete ogni sondaggio pubblica, cioè ogni trasmissione pubblica chiaramente un sondaggio e di durata comunque, ecco, dipende, cioè quelli durano un mese, quelli durano 4 settimane, quelli che durano un anno, quelli che rimangono sempre sul sito. Il nostro durerà 4 settimane, alla fine di queste 4 settimane vi daremo i risultati, il risultato parziale fino a questo momento vede l'isola caraibica in testa, beh, forse un po' era...
E poi chi vince? Che cosa vince? Una cena con Giuseppe?
No, non si vince, è un sondaggio, non si vince. Quindi non...
Vabbè, però magari c'è una risposta che date per diciamo migliore risposta del sondaggio. Che ne so,
potrebbe essere, va benissimo. Allora siamo in chiusura di quest'altra puntata di Boarding Pass. Vi ricordiamo che la prossima settimana invece andremo dall'altra parte del confine, parleremo di Spagna, in modo particolare punteremo
Spagna.
Punteremo i riflettori su Barcellona, ma in generale parleremo un po' di tutto questo paese. È vero, quindi vi abbiamo anticipato il tema del paese che visiteremo la prossima settimana. Allora Filippo, ti ringraziamo tantissimo per essere venuto
qui. Vuoi fare dei saluti a casa particolari, speciali?
Ciao a mamma.
Perfetto.
Grazie a tutti.
Io faccio un ultimo giro di saluti, ci tengo a salutare Stefania che ci ascolta da Bucuresti.
Ciao Stefania.
Salutiamo Mike, tutti gli altri ascolti internazionali e non, Umberto, Claudia e tanti altri che si sono aggiunti solo alla fine.
Vedo Giuliana, Dario,
sì,
Claudio, insomma.
Sono stati numerosi questa sera, sono anche intervenuti Mike e così via. E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora, cioè le 22:30. Ricordiamo che siamo in seconda serata perché ci hanno censurato, no, non è vero, ci hanno spostato in seconda serata dalle 22:30 fino a mezzanotte. Boarding Pass, viaggia con noi comodamente da casa tua.
Allora vi lasciamo con il REM, Losing My Religion.
A lunedì prossimo,
ciao. We'll be right back.
dream.